File 8, pagina 49. Liaganis dalimiristis. Segue la traduzione. A Volindisi, che parla via dalimiristis, ha stato un timp ca erin astali fa di saganis. Nessun li odeva mai via paldi. Lour avveneva in four doma sora not. E allora alli si odeva ca lavavin e alavavin e ca sbattevin. Ulia era la roia, in che volta coma ca è ades, e aven astai che appena che qualchidun alzeva par di che bandis, par scorsenalis e fagli malagrassis, lor a ti sciampava in via dal moment e a ti sparivin, e mai non si è savuto in dulà ca avevin la tana pascundisi. Invessi, cosi seva pa la stradella o a pie o culciar, senza famoto un'encia di guardalis o di corighi d'avou, lour a fevin la sua opera, a parava in via a lavà e a sbatti. A Volindisi encia, ca fevin vegni blancia che cianaipe che sgarpia di lin come un din di cian, propite blancia sgandida. Una sera, ca si era di estate sull'ora dai fens, un giovin di famea di contadins si aveva intarsivato al ciamp per via che aveva mettuto un merlin besoul 3 o 4 mitas di medica e al tornava bel belo a ciasa culivacis e culciar e cu imprest par zora per via che aveva encia solsato un pucis di cuiersi di blava dopo da l'ora di misdì. Col'è arrivat per la strada ad or di che aga stu giovin aliot li fadis ca lavavin e ca sbattevin il lin e la cianaipa. La scoria allora attacca trimagli in man e a fuart al tacca battighi il cor in tal stomi. Ma lui al paravia li vacis bel belu, come sempre, senza fassen di nuia, e così che essa parin in via in cialour, come ca no ghidessin nen ciabadu. Ma po se sussedia, cole un tucut pinna, a ghisbrissa il voli per guardare in davor salera colat qualche imprest giù dal ciar, e agliot una di che fadis dalla roia, sintada davor tal scialar. La fada era biela giovina e aveva musa di essi cuieta e buna. In tal doman che il fantat al va spandi il fen, a sol sali cuieri svansadis dal di prima, poi al fai sul fien biel sec sgandit e po dopo a lucarga sul cialar. Rivat calè un lì da laga, cas cominsava essi not, agliot li fadis calavavin e sbattevin, castrissavin e appicciavin li massetti sugli plantis di una vigna la dongia. Lui al paravia e al guarda, senza fassen di nuia, se che de aier a eran ciamot al troppo. Col'è arrivata intanto al borghis chaves, che gli manciava puc per essi a ciasa, alla iot in cima dal ciar per zora dal fen. E encia in quel dì, col fa per voltà drenti dal soporton, al guarda in davour, e la fada biela giovina a noe pilu su, sentada sul ciar dal fen. Duci i dì che il giovin contadin alzeva un là, tacchè il suo ciamp, e la sera, col tornava a ciasa, la fada si sentava davor sul suo scialar. Lui alparava via per la sua strada cu li vacis bel belu e a non l'usava voltarsi par paura che ic a ghisciampas via. Ma sempre, con che lui arrivava al dred dal suo porton, tal bordis chaves, ic a ghismariva via senza che saves come né quand. Allora lui alva una di ulà di un mago vecion, calveva un libri grand e a mondi antic. E drenti in taquel libri era scritta tutta la scienza dal mond. Aven a stai che gel mago al ghidis. Si ti vos vela per marosa e cioila per femmina, i ti has da fa così. Ti has da domandagli il fasoleton dalli fiestis grandis a tomari e prindi inviati per tornare a casa dal ciamp e ti has da sdargialu sopra il suo dalli vacis. Quanghi ti sos davanti al porton di casa to, e no ti has da faiodi che ti bassiglis da vordi ic, e no ti has da voltarsi a guardà, sai un ciampou li sintada sul cialar, e ti paris li vacis fin so dal puartin, e dopo, senza faiodi, i tivas bel svelt a siera al porton. E così ic a nova rapì che è disciampati via, e allora i tipo darà scioi la parfemina e menala in casa. Ma io, che ucchi alle scritto un pat, che guai al mondo se coti ti inrabbieis con ic e ti ghidas una sberla su una morsela, appena molada che ti ghilavetis, icca ti sparis dal momento e tu non ti laios pi in vita to. E così propita è stata. Il zovin alla pudun maridassi cu la fada e una riga di canais a chi son venius ca implava in la ciasa intor dal gran fogolar e in tal stali a no era abbastanza banciadori sparsintasi duciu e i pipicciu e asevin a mettisi sui manei di cianis o drenti dalla tromba par sinti con tali storis dalla nonna e li liendis dalla mamma fada. Ma su seid che una di il diaul alla volut metti la so coda par via che la femmina fada a non aveva potut mai usarsi a sta a casa una giornata intera, di buon'ora fin not, senza mai fa un sciampon via pa' i ciams. Duccio i dis, co era stata via, ica tornava d'ongia che aveva sempre plen un grumal. Di radic di ciamp, o di radicessa, oppur di ardielut, di vidison, di confolon, di sclopettin, o encia di lacais, e tutta l'era bon par fa un pug di companadi. Ma ven a stai che una di, ic si interzivea pa i rivai e par zivignis e par boschettis, via la par li miristis e par li sainis. E conca torna a casa, è ora passata di sena, e i fioi aspettavin la mamma fada e a planzevin plens di fan. E encia il somb l'aspettava, e traca non aveva pudut mai savei un drette un clair di sé che aveva da cugni fa chista so femmina a torzeon pa i ciams encia col businava il timp e traca lui in quel dì aveva alc par traverso stomit fatto sta che conca la iota vegni d'ongia e che arriva sulla porta di casa senza digli né ari né stari lui a ghida sec un pataf su una morsela. Ic allora lo guarda per un momento senza disinuia, po' dopo, stan sulla parta, a guarda dentro a tor per la ciasa e a guarda i fioi che er induccio intorno dal fogolar. E ence sompa si volta di che banda, come par mostragli a ic che i canai s'avevin fan e che la sena era in ciamoda metti per sore il fu. Ma con che subito dopo lui al torna girassi, par disigli che studiassa metti sora la cialdera dalla polenta, ecco, ic a no era pullo lì. Lui allora si mette a clamala, ma ic non rispond. Prima ingrabbiat e po' dopo disperat, lui al vator per la ciasa, in disora e tal solar e in tal stali, da pardut, e non lasciata in nessun luc. E parains alla clamada, e parains a il zut in sercia, senza picciatala e senza iodi la pi. E a contin, che doma di notte, e quanche la notte era piscura, ica veniva a cuglietà i soffioi, così lamentava in tal sun, e a come dagli la pleta dal nensoil sul liet, all'our e al suo omp, ma nessun l'aveva mai ududa cui suo vui. E nencia dalli bandis dalli miristis, din che volta in ca, nessun non l'ha più dut che fadis a lava in tala roia, li massettis dall'in e dalla cianaipa, e a picialis sulli plantis di che vigna. Pagina 58. Traduzione. Si racconta che laggiù nelle miristis c'è stato un tempo in cui abitavano le fate d'acqua. Durante il giorno nessuno riusciva a vederle. Loro uscivano solo prima della notte e solo allora le si vedeva lavare il lino e la canapa. Lavavano e lavavano e poi sbattevano. Lì dove una volta scorreva la roggia e dove ancora adesso scorre, avveniva che se qualcuno andava da quelle parti per strattonarle o far loro dispetti, esse scappavano e sparivano via in un baleno e mai, proprio mai, si venne a scoprire dove tenevano il rifugio per nascondersi. Invece, se ci si recava per la strada o a piedi o con il carro, senza neanche tentare di guardarle o addirittura di rincorrerle, esse continuavano nelle loro faccende e lavavano, lavavano e poi sbattevano. Si dice poi che la loro canapa e il filamento del lino diventassero bianchi, così bianchi come un dente di cane, bianchi candidi. Una sera, quando d'estate c'è il tempo della fienagione, un giovane figlio di contadini si era attardato nel campo, in quanto da solo, nell'intera giornata, era riuscito a incovonare 3 o 4 campi di erba medica. Baldanzoso tornava a casa con le vacche che trainavano il carro con gli attrezzi. Si sentiva un po' stanco perché nel meriggio aveva anche arato alcuni solchi di gran turco. Dove la strada piegava avvicinandosi all'acqua, il giovane vide le fate che lavavano e sbattevano il lino e la canapa. La verga nella mano cominciò a tremare e sentì nel petto il suo cuore battere forte. Incitò le vacche fingendosi tranquillo, così facendo anche le fate continuarono, come se nessuno badasse a loro. Poco più in là, improvvisamente, sbirciando dietro a sé per controllare se qualche attrezzo fosse caduto dal carro, vide una delle fate della roggia seduta niente meno che nel pianale del carro. La fata era bella e giovane ed aveva un aspetto buono e tranquillo. Il giorno dopo il giovane andò a spargere il fieno, terminò l'aratura del grano turco e infine raccolse e caricò il fieno pronto e bello secco sul pianale del carro. Cominciava già ad imbrunire che arrivò nei pressi della roggia, vide di nuovo le fate che lavavano e sbattevano, strizzavano e appendevano le mazzette sulle piante di una vite lì accanto. Lui continuava la sua strada, guardava e senza dar segno di niente sbirciava se in quel gruppo vi era la fata del giorno prima. Quando arrivò nel borgo detto di traverso e gli mancava poco per arrivare a casa, la vide sul carro sopra il fieno e anche in quel giorno, quando girò per entrare nel suo portone, si voltò indietro, ma la giovane bella seduta sopra il fieno non c'era più. Tutti i giorni quel giovane contadino si recava là nel suo campo e dalla sera, mentre ritornava a casa, la fata sedeva dietro, proprio sopra il suo carro. Lui, come sempre, proseguiva con le sue vacche e non osava voltarsi per timore che lei scomparisse. E sempre, quando arrivava all'altezza del suo portone nel borgo detto di traverso, lei spariva ai suoi occhi senza sapere né dove né come. Un giorno allora decise di recarsi da un vecchio mago che possedeva un grande libro, molto antico. Dentro quel libro vi stava scritta tutta la scienza del mondo. Quel vecchio mago così gli parlò: «Se vuoi averla come fidanzata e poi come moglie, dovrai fare così. Chiederai a tua madre il fazzoletto delle feste grandi e prima di partire dal campo per ritornare a casa dovrai stenderlo sopra il giogo delle vacche. Quando sarai davanti al portone di casa tua, non dovrai dimostrare interesse per lei. Per nessun motivo dovrai voltarti a vedere se lei sia ancora seduta sul pianale. Lentamente condurrai le vacche fin sotto il portico e dopo, senza farti vedere, andrai velocemente a chiudere il portone. Così lei non scapperà più e potrai prenderla in moglie e portarla a casa. Ma fai attenzione, qui c'è scritto un patto. Guai al mondo se quando ti arrabbierai con lei le darai uno schiaffo sulla guancia. Appena lo avrai fatto, lei sparirà immediatamente e non la vedrai più per tutta la vita». E così avvenne. Il giovane poté sposare la fata. Uno stuolo di pargoli riempirono la casa attorno al focolare. Nella stalla non c'erano sufficienti panche per sedersi. I più piccoli si accucciavano sopra le fascine del gran turco o all'interno del buco del fienile per ascoltare le fiabe della nonna e le leggende della mamma fata. Accadde però un giorno che il diavolo volle mettere la sua coda in questa storia. La giovane fata non si era mai abituata a vivere una giornata intera, dalla mattina fino alla tarda notte, senza fare almeno una piccola passeggiata nei campi. Tutti i giorni, al ritorno da quelle camminate, portava a casa un grembiule pieno di radicchio selvatico o di tarassaco, oppure di valeriana, di papavero o anche di lumache, e tutto questo era utile come companatico. Un giorno però si attardò tra le rive, le capezzagne e i boschetti che si trovavano tra le miristis e le sainis. Quando ritornò a casa era già passata l'ora di cena ed i piccoli che aspettavano la mamma fata piangevano pieni di fame. Anche suo marito la stava aspettando ed era furente. Non aveva mai capito perché ogni giorno la moglie fata dovesse recarsi in giro per i campi, anche quando il tempo minacciava tempesta. In più, quel giorno aveva qualcosa di traverso sullo stomaco. Insomma, per farla breve, come la vede sulla porta di casa, senza dirle niente, le molla un secco ceffone sulla guancia. Lei allora per un attimo lo fissa in silenzio. Dopo, sempre restando sulla porta di casa, sbircia all'interno della stanza e guarda i suoi bambini seduti tutti intorno al focolare. Anche il marito si gira da quella parte, come per mostrarle che i figli avevano fame e che la cena era ancora da preparare e da mettere sul fuoco. Ma come subito dopo lui si volta per dirle di preparare la polenta, ecco, lei non c'era più. Lui allora cominciò a chiamarla, ma lei non rispose. Prima arrabbiato e poi disperato, si aggirò per casa, nelle camere, sul granaio, nella stalla, dappertutto, ma da nessuna parte la trovò. Per anni la chiamò e per anni la cercò, senza più vederla né sentirla. Raccontano che solo di notte, ma solo quando la notte era più buia, lei andava a tranquillizzare i suoi bambini che si lamentavano nel sonno. Rimboccava le lenzuola a loro ed al marito, ma nessuno la vide mai con i propri occhi. Da quella volta, nemmeno lungo la roggia delle miristis, nessuno vide più le fate che lavavano nell'acqua le mazzette del lino e della canapa per poi appenderle sulle piante di quella vigna. Pagina 58. Fine opera.